Dunque, parliamo dei classici, per così dire, dolori mestruali, quindi cali di umore, forti dolori alla pancia, gonfiore, tensione al seno, insomma, se siete delle donne sapete quello di cui stiamo parlando. Beh, sembrerebbero addirittura ereditabili, stando ad uno studio che proviene dagli Stati Uniti, fra l'altro raccontato dal secolo XIX in un articolo comparso qualche giorno fa. Ne parliamo noi con la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessologia Medica dell'ospedale San Raffaele Resnati di Milano, quest'oggi in collegamento telefonico. Buon pomeriggio e grazie come sempre, professoressa Graziottin.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Dunque, ereditabilità dei dolori mestruali, che idea si è fatta, dottoressa Graziottin?
Innanzitutto dobbiamo distinguere che non si tratta solo di dolori mestruali, in questo caso parliamo di dismenorrea, ma anche di disturbi premestruali che confluiscono nella sindrome premestruale, che è caratterizzata da due grandi gruppi di sintomi, quelli che hanno una centralità, potremmo dire, nell'intestino. E infatti è interessante vedere che i nuovi orizzonti di ricerca mostrano come esista un asse proprio tra l'intestino e il cervello, non solo per i disturbi mestruali, ma addirittura come il nostro intestino condizioni proprio il nostro pensiero. In fase perché questo? Perché la serotonina, che è il neurotrasmettitore che regola il tono dell'umore, pensate, è presente per il 5% nel cervello e il 95% nell'intestino.
Sì.
Questo ci spiega perché noi con la pancia esprimiamo i nostri stati d'animo, perché la depressione, per esempio, può dare stitichezza, perché l'ansia ci dà diarrea e perché, siccome la parete dell'intestino è anche molto ricca di recettori per gli ormoni, noi abbiamo delle importantissime ripercussioni sull'intestino nella fase premestruale e mestruale.
Sì.
Basti dire che tutti i sintomi dell'intestino irritabile possono addirittura raddoppiare, arrivare fino a 5 volte tanto, parlo dei crampi, dei dolori, della diarrea, del meteorismo. Questo per dire che cosa? Che non si tratta solo di dismenorrea, quindi di dolore, che ha una causa precisa nella eccessiva liberazione di sostanze infiammatorie nella base dell'endometrio, che è lo strato che si sfalda con la mestruazione, ma anche a livello, per esempio, di altre strutture del bacino se la donna soffre di endometriosi.
Sì.
Ricordo che è una malattia che colpisce il 10-15% della popolazione italiana e anche internazionale, devo dire, e che si caratterizza per la presenza di endometrio, cioè di tessuto ectopico che si trova fuori posto, ma che va incontro alle stesse modificazioni che ha l'endometrio all'interno dell'utero, quindi cresce durante la prima fase del ciclo e si sfalda con la mestruazione, dando luogo a delle micromestruazioni, per esempio nell'ovaio, per esempio nell'intestino, per esempio sul peritoneo. Ma qual è il punto? Che il sangue che invece di defluire dalla vagina si disperde o esce sul peritoneo crea una reazione di dolore terribile. Ecco perché questa dismenorrea può essere fortissima. Poi arrivo alla genetica. L'altro gruppo di disturbi invece riguarda il cervello ed è caratterizzato per l'appunto da aumento della depressione, dell'ansia, dell'aggressività. Allora, se noi parliamo di dismenorrea, noi sappiamo, e vado alla sua domanda sulla genetica, che le figlie di donne o le sorelle di donne che hanno un'endometriosi hanno un rischio 6 volte maggiore di avere l'endometriosi.
Accidenti.
E il primo sintomo è tanto 6 volte. Il primo sintomo è proprio il dolore mestruale, il secondo sintomo è il dolore ovulatorio e il dolore alla penetrazione profonda, che può essere addirittura il primo sintomo nelle donne giovani, quando la localizzazione è lungo i legamenti che vanno dall'utero al sacro, legamenti utero-sacrali. Il quarto sintomo collegato a un'endometriosi pelvica è il dolore alla defecazione in fase mestruale. Quindi la genetica ci dice che esiste una predisposizione genetica familiare a sviluppare questa malattia. Perché? Perché in realtà noi sappiamo che il 90% delle donne ha una mestruazione reflua. Cosa vuol dire? Che il sangue, oltre a uscire normalmente dalla vagina, come tutti sanno, può anche andare a ritroso lungo la tuba, in minime quantità naturalmente, verso il peritoneo. Qual è il punto? Che normalmente questa minima quantità di sangue reflo viene eliminata totalmente dalle nostre cellule spazzino e se la tolgono dai piedi rapidamente e senza problemi. In un 10-15% delle donne, invece, per ragioni genetiche, l'efficienza di questo sistema, tra virgolette, spazzino, non è adeguata. Abbiamo quindi un deficit, non diciamo, della competenza immunitaria e queste cellule riescono a proprio radicarsi nel peritoneo oppure in altre zone dove si trovino. E la cosa interessante è che altre nostre cellule di difesa, che si chiamano mastociti, producono dei fattori che fanno creare nuovi vasi, e l'angiogenesi, cioè la creazione di nuovi vasi geneticamente determinate, sono stati isolati anche diversi gruppi di geni che da un lato alcune tipologie favoriscono l'angiogenesi, quindi l'arrivare coi rifornimenti a queste celluline che si stanno radicando e consentirne la crescita. Di converso, altri aspetti genici sono invece protettivi. Questo per dire che la genetica ci sta dando delle risposte molto importanti. Allora uno dice, vabbè, se è ereditario come colore degli occhi, cosa ci posso fare? No, qui viene il punto. Invece di aspettare 8 anni, 9 anni, 12 anni tra inizio dei sintomi, la dismenorrea, il dolore mestruale, il dolore sessuale, il dolore ad defecazione e una diagnosi corretta, se io ho un familiare affetto, una mamma, una zia, una sorella, mi devo allertare ancora di più e mettere in atto quelle misure preventive, per esempio ridurre il numero di mestruazioni con una pillola in continua, e in questa maniera che cosa faccio? Rallento la comparsa e la progressione della malattia. Quindi è un'informazione molto importante, non è solo dire oh mamma come sono sfortunata, ma al contrario, utilizzo un'informazione di vulnerabilità genetica per aumentare l'allerta e la prevenzione.